Torniamo a parlare di guerra alle persone migranti all'interno degli Stati Uniti e di come il rieletto presidente Trump abbia appunto attivato, stia gettando le basi con una forte dimensione di coinvolgimento dell'apparato industriale della carcerazione privata all'interno della logistica della guerra alle persone migranti. Andiamo a vedere come si sta ringalluzzendo l'industria della carcerazione privata, appunto dopo la rielezione di Trump. Vi leggo qualche estratto da un articolo interessante pubblicato su Huffington Post, solo per chiarezza: Huffington Post, quello vero statunitense, non quello taroccato del gruppo Gedi, che si può leggere in italiano, non c'entrano più assolutamente nulla. Giovedì 7 novembre 2024, nel corso dei meeting aziendali, i gruppi di carcerazione privata hanno espresso una gioia quasi sfrenata per quella che è stata definita l'opportunità senza precedenti offerta da una seconda amministrazione Trump. Trump ha fatto della deportazione di massa delle persone immigrate prive di documenti e anche di alcune con protezione legale, come pensiamo la comunità haitiana sotto bersaglio, sotto minaccia dalle dichiarazioni di Trump e di Vance, ha fatto appunto della deportazione di massa una pietra angolare della sua campagna del 2024, basandosi su anni di retorica razzista e disumanizzante, parlando affettuosamente a favore del programma di deportazione di massa del presidente Eisenhower, la cosiddetta Operation Wetback del 1954, che fu una deportazione militare di oltre 1 milione di cittadini messicani, principalmente braccianti. I principali consiglieri di Trump hanno anche discusso apertamente della costruzione di campi di deportazione di massa lungo il confine, in grado di contenere decine di migliaia di persone alla volta, mentre i giudici producono gli ordini di deportazione. Campi collegati a piste di decollo, costantemente operative, con voli per la deportazione verso tutto il mondo. Mentre negli ultimi anni i presidenti democratici hanno comunque progressivamente ampliato massicciamente il sistema di incarcerazione e deportazione degli immigrati, Trump propone la propria escalation epocale. Insomma, più che una rivoluzione in questo senso, si tratta più che altro di uno scatto di fase nella War on Migrants che, oltre a sdoganare semplicemente in modo esplicito, chiaro, la dimensione di merce politica rappresentata dalla gratificazione xenofobica, insomma il valore politico di infliggere crudeltà verso un segmento di popolazione, ecco, sembra soprattutto aumentare la scala dell'industria della cattura e della deportazione. E infatti, riprendiamo con la lettura di qualche estratto da questo articolo, che secondo me fornisce dei dati interessanti. Questo genere di cose è musica per le orecchie degli operatori carcerari privati, il valore delle cui azioni è schizzato alle stelle in previsione del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca. Mercoledì 6 novembre, appena stabilita la vittoria di Trump, Geo Group è stato il più grande vincitore nel mercato azionario statunitense, scusate, tra le aziende di qualsiasi dimensione, secondo il sito di analisi di investimenti Sherwood News. Per quanto riguarda le dichiarazioni sugli utili, i due più grandi attori nel settore carcerario privato, Geo Group e CoreCivic, hanno dimostrato un ampio accordo sulle implicazioni di un secondo mandato Trump, affermando come sia prevedibile un aumento nel finanziamento governativo dei contratti privati per la detenzione di persone immigrate, il monitoraggio elettronico, i dispositivi di localizzazione e le deportazioni verso altri paesi. In occasione appunto sempre di queste dichiarazioni sugli utili aziendali, il CEO e fondatore di Geo Group, George Zoley, ha affermato che Geo Group è stata creata per questo momento, unico nella storia della nostra azienda e del paese, e per l'opportunità che porterà. Cioè, direi una dichiarazione abbastanza entusiasta se vai a dichiarare dopo oltre 30 anni di vita della tua azienda di carcerazione privata che è stata creata per questo momento, unico nella storia. In altre parti, appunto, delle sue dichiarazioni, sempre il presidente di Geogroup ha riaffermato come ci sia un potenziale cambiamento epocale nell'applicazione delle norme all'interno sulle frontiere, un'opportunità senza precedenti per assistere in quello che ha descritto come il quadro politico molto più aggressivo nella nuova amministrazione Trump. Parlando in generale, ha detto: stiamo osservando un potenziale teorico di raddoppio di tutti i nostri servizi. Lo sforzo di Donald Trump di perseguire una massiccia detenzione di immigrati durante il suo primo mandato si era scontrato con una carenza di posti letto, una situazione che gli attori privati sembravano ansiosi di affrontare. Cioè, in sintesi, quello che stanno dichiarando i manager di Geogroup e di CoreCivic concerne, da un lato, la prospettiva di un significativo incremento di investimenti governativi per realizzare centri detentivi a bassa sicurezza. Dall'altro, la loro disponibilità addirittura a convertire la maggior parte dei loro attuali posti gabbia a servizio delle politiche di concentramento e deportazione. La sola Geogroup ha dichiarato di poter passare rapidamente dagli attuali 13.500 posti gabbia che destina alla detenzione di persone migranti, che destina all'ICE, all'Immigration and Customs Enforcement, a oltre 31.000 rapidamente, appunto, arrivando col tempo a 85.000 posti gabbia, considerando i vari contratti locali, statali e federali in tutti gli Stati Uniti. Quindi semplicemente non solo un lavoro di nuova edilizia detentiva, non solo la strutturazione di nuovi spazi architettonici, ma riconvertendo i suoi attuali posti gabbia, Geogroup offre a questa fase della guerra alle persone migranti di Donald Trump 85.000 posti gabbia. Trump non ha discusso i dettagli logistici della sua proposta di deportazione di massa, ma giovedì 7 novembre ha dichiarato come non ci sia alcun prezzo, alcun limite di prezzo per questo progetto. Lo stesso Trump in precedenza aveva insistito in una intervista sul fatto che non sarebbero stati necessari grossi campi di concentramento, campi enormi, perché le persone verranno deportate, li deporteremo non appena possibile. Qui ritorna invece il ruolo di una figura che ho citato all'inizio di questo approfondimento sulla guerra alle persone migranti governata da Trump in questa fase. Uno delle figure appuntate all'interno del governo, della macchina per le deportazioni e per la guerra alle persone migranti, come dicevamo, è Stephen Miller, consulente politico di Trump di lunga data, che ha un approccio diverso. Come dire, Trump sosteneva come non ci sia bisogno di grossi campi di concentramento perché le deportazioni saranno immediate. Stephen Miller appunto ha un approccio più logistico e ha sottolineato la necessità di massicce strutture di sosta, perché sentiamo appunto le sue dirette dichiarazioni: se una squadra di deportazione va in una particolare casa e arresta una famiglia straniera illegale, così, diciamo, una madre, un padre e quattro figli, non è detto che si trovi un aereo pronto al decollo a 10 minuti di distanza. Questa è la qualità delle affermazioni. in questa nuova fase di partenariato pubblico-privato per le deportazioni viene discusso un ampliamento del cosiddetto programma ISAP, Intensive Supervision Appearance Program, programma di apparizione in supervisione intensiva, conosciuto anche come alternative alla detenzione, che è quello di cui vi parlavo prima con SmartLink di GeoGroup. Insomma, un programma che impieghi tecnologie di sorveglianza, che siano appunto cavigliere GPS, che siano braccialetti elettronici o che siano app di geolocalizzazione sui cellulari con integrate appunto videocamere per il riconoscimento biometrico, una nuova forma di braccialetto elettronico sostanzialmente per tenere sotto controllo le persone che abbiano aperti dei contenziosi amministrativi in tema di immigrazione senza necessariamente incarcerarle. Quindi si stanno si sta immaginando un potenziamento sostanzialmente di più fronti. Un fronte riguarda la detenzione architettonica, un fronte riguarda la privazione della libertà, il monitoraggio basato su tecnologie, un altro fronte è quello appunto della logistica delle deportazioni. Brian Evans, appunto CEO di GeoGroup, un altro top manager di GeoGroup, ha affermato che il programma ISAP, appunto, oltre a quello SmartLink, una parte di quello SmartLink è inclusa all'interno del programma ISAP, e solo quella di ISAP conta attualmente circa 182.500 partecipanti, così vengono definiti, ma sostiene che la sua azienda ha la capacità di aumentare il proprio contratto per monitorare centinaia di migliaia di partecipanti fino a diversi milioni se necessario. Queste sono le affermazioni di un altro top manager di GeoGroup, Brian Evans. GeoGroup, appunto, come dicevo, è attualmente l'unico appaltatore del programma SmartLink di cui vi accennavo, ma anche CoreCivic, l'altra concorrente, l'altro principale attore della carcerazione privata statunitense, ha messo gli occhi appunto su una fetta della torta, torta che ovviamente include, come sappiamo, anche un'altra fase della logistica della War on Migrants, la deportazione vera e propria. Lo spostamento interno, diciamo, lo spostamento effettivo di persone detenute tra le strutture di cattura dell'ICE, le diverse strutture di cattura dell'ICE, i centri di prossimità e i grandi campi concentrazionari, e infine i voli fuori dal paese. Qui vediamo per esempio come in Europa sia Frontex che ha assunto un ruolo di coordinamento per questi sistemi. Negli Stati Uniti c'è un forte protagonismo aziendale, per cui il dialogo tra ICE, appunto l'agenzia che si occupa di rastrellamenti, e le agenzie private è molto forte. Qui in Italia e in Europa in generale sappiamo come Frontex stipuli contratti per le deportazioni e stia pensando di occuparsi direttamente di questo di questa fase della logistica della guerra alle persone migranti. Comunque in generale mi sembra che, anche semplicemente stando ai dati che ho cercato di segnalarvi, si apra uno spaccato agghiacciante dell'economia della War on Migrants, che continueremo ovviamente a monitorare e che evidentemente produce, oltre che un salto politico, anche, mi sembra, un salto antropologico. Nel senso, il livello di normalizzazione del lessico, della semantica, delle pratiche costanti, ma anche semplicemente parlare di deportazioni di massa, parlare di strutture in grado di contenere milioni di persone se necessario, è il fatto che una campagna elettorale, che poi sicuramente, diciamo, non ha vinto, non è risultata vincente per i suoi eccessi razzisti e xenofobici, ma soprattutto, come si sta leggendo da diversi dati, per un'enorme dimensione materiale della crisi che sta vivendo il proletariato e progressivamente la middle class proletarizzata negli Stati Uniti, che quindi per un discorso che va dall'inflazione alla perdita di potere d'acquisto, alla perdita di posti di lavoro, eccetera, rispetto alle rappresentazioni del Partito Democratico, ha trovato una sua dimensione di promesse, di economia di piccola scala molto più seduttive all'interno della struttura propagandistica di Trump. Sicuramente però non hanno fatto da freno queste forme di narrazione chiaramente razziste, chiaramente xenofobiche, con dei tratti assolutamente di elementi di suprematismo bianco e via dicendo. Insomma, è uno spaccato che però, come dicevo, è complesso, non si può osservare solo nella sua superficie, perché al di là della superficie narrativa c'è tutta questa dimensione industriale molto forte negli Stati Uniti, che appunto cercheremo di monitorare.